Radio Nuova Trieste presenta Terra e Vita, alla ricerca del cibo, a cura di Livio Dorigo e Tiziana Cimolino.
Gentili ascoltatrici ed ascoltatori di Radio Nuova Trieste, buongiorno. Questo è il segno che l'essenza delle nostre trasmissioni, che possiamo quasi dire hanno durato per quasi 10 anni, no? E hanno colpito proprio nel segno. Alla base c'era sempre quel, nota malinconica che faceva in un modo o in un altro, per similitudine, per accostamento o per il discorso in generale, vedere che la cosa che maggiormente ostacolava la vita amorosa, di sensibilità, di sostegno, di collaborazione e di amicizia nel mondo, quello che lo ostacolava era proprio il denaro. E perché? Perché proprio il denaro, con oggi, chiude questa trasmissione. Noi diamo l'addio ai nostri affezionati ascoltatori, ma anche ai nostri grandi collaboratori, perché manca il denaro per far continuare questa trasmissione che ha come titolo Terra e Vita alla ricerca del cibo. E abbiamo fatto quasi 10 anni di trasmissione, ogni settimana eravamo presenti, no? Avevamo anche degli ospiti, saltuari, e la trasmissione ha avuto anche un'accoglienza, interessante da parte dei nostri nonni, perché erano i vecchi che non dormivano di notte, i più numerosi ascoltatori, i nonni che poi trasmettevano queste notizie che ai loro nipoti, e quindi era una trasmissione via etere, ma anche via affettuosa tra nonno e nipote, che raccordava il presente con il passato, ma anche e soprattutto con il futuro, e i tentativi di mantenere viva questo rapporto con la natura. Devo dire che possiamo essere soddisfatti per i risultati che il nostro impegno ha avuto. Poi, siccome che si dice, ed in effetti è vero, che ogni bel gioco stufa, o che tutto quanto ha un inizio e una fine, questa è l'ultima trasmissione, e io prendo la parola proprio nel momento di massima commozione per salutare i nostri ascoltatori. Ecco. E quindi passo subito la parola alla dottoressa Cimolino, che poi la passerà al nostro caro amico Muzio. Muzio Scevola.
Ecco. Grazie, buongiorno a tutti.
Che ha ancora due mani.
Ecco. A te ti siamo.
Allora, intanto parole importanti, parole di saluto, ma siamo ancora qua, siamo belli, tutti vispi, eccetera. E anche per oggi cercheremo di intrattenervi con qualche argomento, oltre che naturalmente i nostri saluti, che saranno più tardi, poi di commiato da questa radio, in quanto pare che appunto non trasmetteremo più, ma da qualche parte ci sentiremo. Ci troveremo. E dove ci troveremo? Beh, intanto io ho un'idea, C'è in questi giorni si sta parlando dell'apertura del rifugio Premuda. Io non so se tutti lo conoscono, ma tanti sì, della mia generazione tantissimi. Soprattutto è un piccolo rifugio che si trova a un'altezza, mi pare, di 82 metri e pare sia uno dei più bassi d'Italia, ma è un rifugio e viene chiamato proprio rifugio perché è stato anche proprio la sede di tanti rocciatori, soprattutto dell'Alpina delle Giulie, che è una delle società storiche appunto dei rocciatori della nostra città, e sta all'imbocco della Varosandra, quindi è un luogo che per i triestini, ma anche per i non triestini, ma direi è uno di quei luoghi del turismo sostenibile, perché non si può andare al Premuda in 100 miliardi o con le gite della Corriera. È un luogo proprio di divertimento, di rilassamento, di contatto con la natura che i triestini conoscono da sempre. Quindi pare che dopo la chiusura che era stata dell'altro anno, di due anni fa, non ricordo bene, ma insomma comunque la chiusura, si è deciso di riaprirla un coraggioso imprenditore che a me pare di conoscere, però non voglio dire che... avevo visto il nome e il cognome, però non vogliamo dire ancora niente, ma pare che per Pasqua si riaprirà, visto che comunque è bello anche riaprire per Pasqua, no? Pasqua sa il momento della rinascita, l'inizio della primavera, e quindi ha proprio un simbolo anche di far sbocciare, insomma, di qualcosa che cresce, che nasce, eccetera. Speriamo tanta fortuna per questo luogo. Ed era stato aperto nel 1933, ricordo. Cioè no, io non ricordo perché non c'ero, per dire la verità. Forse il nostro Livio sa qualcosa, però... Diciamo che comunque ci dicono che è stato aperto nel 33, dopodiché insomma varie vicissitudini, però sempre lavoricchiato, comunque sempre esistito. I miei primi ricordi del Premuda erano negli anni del Novecento, quindi negli anni 60 e più, dove appunto ci si andava direttamente ed era questo luogo molto, in certo senso un po' anche umido, però diciamo un luogo dove le persone appunto andavano proprio per andare a vedere la Varosandra, perché in Varosandra ci si andava a piedi su e giù per tutte le rocce, e io ricordo nella mia infanzia e adolescenza che non so più dire quale roccia non abbia toccato, perché andavamo un po' come gatti e anche, devo dire, non ben attrezzati come oggi, ma normalmente anche senza scarpe perché così non scivolavi. È un bene questo, è una cosa bella, e invito intanto tutti quanti ad andare quando ci sarà l'inaugurazione, che vedremo, ma soprattutto di andarci durante la settimana a fare una bella passeggiata. Il fiumiciattolo è sempre quello, e poi speriamo che riprendano la cucina tradizionale tipica di quel luogo, perché di solito andavi a mangiare gnocchi che ti davano grande soddisfazione, oppure facevano appunto questi pasti molto triestini e anche forse un po' austriaci, che dopo una giornata di camminata ti soddisfacevano. E poi insomma tanti eventi, tante cose, tante persone che incontravi, perché effettivamente quelli a cui piaceva quel contesto normalmente erano quelli che frequentavano un po' questi stessi ambiti. E quindi il mio saluto è: sicuramente ci rivedremo al Premuda, anche se è tutto un altro contesto, e sicuramente non sarà la radio che si trasferirà là, perché non c'è neanche il posto per farlo.
Beh, anche mettere un'antenna al Premuda è così, come dire, nascosto nella gola, no, della Varosandra, che il segnale non riuscirebbe ad essere ricevuto in tutta la nostra città. Io ho tantissimi ricordi, ho un ricordo proprio da bambino con la famiglia, anzi eravamo due famiglie insieme, che si andava a godere così del posto, e naturalmente da bambino, praticamente d'inverno, giocando vicino all'acqua, plaf, il piede dentro. E quindi ricordo tutti i tentativi di mia madre di trovare un altro paio di scarpe asciutte, le calze, scambiando quelle, le bagnate, tira via, comprendi quelle del bambino più piccolo che aveva lo scarponcino con la pelle, insomma, ho ricordi proprio da bambino e di preoccupazioni materne. E poi, avendo personalmente arrampicato un paio d'anni e per 8 anni ho fatto lo speleologo con tanto di caschetto e lampada frontale, ho ricordi di tutti i tipi da quelle parti. Ricordo che si andava a fare le passeggiate, a stare una giornata ad arrampicare, e naturalmente si andava dal rifugio Premuda fino in fondo alla Varosanda, no? Fino al limite del confine italiano a Bottazzo, dove all'epoca vendevano un vino che oggi non si può più vendere.
Il Clinto, anzi in realtà
il famoso Clinton,
Fragolino.
Sì, chiamato Clinton perché c'era il Clinto e il Clinton come accrescitivo, e mi ricordo di aver preso una bottiglia, eravamo in due, e quando abbiamo finito le bottiglie abbiamo pensato che forse non era il caso di arrampicare.
Beh, ma ricordiamo tutti le gite primaverili, si andava appunto a fare la passeggiata dal Premuda oppure da sopra, dall'altra parte.
Da San Lorenzo si scendeva
e tutti quanti si andava fino diciamo a Bottazzo, dove c'era un'altra osteria che tra l'altro devo dire io ho conosciuto, perché poi anche questa osteria qua ha avuto delle vicissitudini particolari, poi è stata chiusa anche questa negli ultimi anni, non sono riusciti a mettere a posto quel piccolo paesetto che era là sotto, che era veramente una chicca, che poi invece è andata un po' in degrado anche perché poi non c'erano più abitanti. Ma io ho conosciuto una signora proprio che tuttora è viva e sta bene, sta nella zona di San Dorligo, che proprio lei viveva là, e quindi abbiamo ancora dei testimoni e avremo magari, chissà, in qualche altra situazione magari potremmo anche invitarli a raccontarci qualcosa, magari per la storia di Bottazzo, storia bellissima, perché storia anche di mulini, storia di attività, storia di percorsi nella storia, perché lì si passava veramente. E poi ricordiamo l'apertura dei confini in zona di Bottazzo con le famose camminate, che poi sono chiamate il sentiero dell'amicizia, perché non mi ricordo, devo dire, da che anno avevano iniziato ad aprire i confini, cosa che andava anche bene per noi che eravamo ragazzi, perché ricordiamo bene che quando andavamo da su da San Lorenzo per scendere a Bottazzo, molti cercavano di fare qualche strada veloce, qualche scorciatoia, e spesso ti trovavi con qualcuno che ti diceva "Stoi!", perché c'erano le guardie che stavano sul confine ed era facile sconfinare da sopra a sotto, e se loro per esempio in tempi ancora della ex Jugoslavia ti trovavano che avevi passato di qualche metro il confine, loro ricevevano 3 giorni di licenza, per cui eri molto ambito come diciamo, perché effettivamente insomma sono successi diverse volte, poi ti ritrovavi, io per fortuna no, ma si sa di storie che si sono ritrovati poi a Capodistria per un paio di giorni e lì non c'era chi l'ha visto, là diceva "Dove andà?". Beh, forse sei dentro e poi lo rilasciavano.
Io ho il ricordo di 2 episodi, uno negativo, come hai raccontato, e uno positivo. Il primo è, è successo a una persona nota in città circa 50 anni fa, che eravamo andati tutti con gli zaini pronti per andare in grotta alla fessura del vento, e naturalmente un giovanissimo dice "No, io non voglio consumare niente, mi secca andare al servizio dell'osteria di Bottazzo". E allora va lì del ponte, guarda oltre la sbarra, destra e sinistra, non c'è nessuno, beh, vado dietro all'albero. Era troppo tardi, è finito a Capodistria.
Beh, forse speriamo che almeno gli abbiano fatto fare il suo servizio.
No, è una delle battute, siccome il padre di questo... di questa persona aveva un nome abbastanza, come dire, usuale nel periodo, Benito, ha detto "Speriamo che non mostri i documenti del padre, sennò qua non lo mollano più".
Però posso dire, molti triestini hanno avuto storie sulla Varosandra. Io proporrò, se è quello che penso il gestore, di fare una raccolta di storie sulla Varosandra da parte dei cittadini. Sarebbe bello fare nel senso che ognuno magari scrive un foglio, non una roba, un libro, no? Sulla sua esperienza di gita, sulla sua esperienza di fruizione di quell'ambito, e poi magari facciamo una cartella, la mettiamo al rifugio Premuda e dopodiché vediamo se riusciamo a trarne qualcosa.
A riempire tante pagine da farne un libro.
Beh, dai, io Muzio e il nostro Livio partiremo con questa iniziativa.
E avrei anche idea di chi poi potrebbe realizzare il libro. Un vecchio amico, appunto, sono, come dire, più di 50 anni che lo conosco, che faceva libri per una ditta che ormai non esiste più e che è molto attivo nell'ambito speleoalpinistico triestino, specializzato in produrre libri. Quindi, volendo, abbiamo anche l'aggancio tecnico.
Quindi alpini e non alpini, passanti, escursionisti, eventualmente fruitori di un bel piatto di gnocchi, inviteremo tutti a scrivere qualcosa. Una bellissima idea, dai. Io sono sempre trasportata nel domani, nelle cose. Beh, insomma, che ne pensi, Livio?
Permettimi, prima di passare la voce a Livio, invece l'aneddoto lieto. Ricordo sempre proprio lì a Bottazzo, che c'era un muretto, sopra il muretto c'era il filo spinato, dietro il filo spinato era Jugoslavia, due granitiari in divisa, e il muretto era in Italia, il prato era in Jugoslavia, e c'erano i ragazzini del paese o di Bagnoli, quella zona lì, che con la biancheria ancora in cotone salivano sul muretto, camminavano praticamente sulle pietre tra il filo spinato e il bordo e si tuffavano nella vasca sottostante, un metro e mezzo, e ricordo che anziché ostacolare questa cosa, i granitari, come dire, in qualche modo favorivano, no, questo gioco infantile. Quindi non sempre, le cose si volgevano al peggio, insomma, ecco.
E ci metto ancora una cosa, perché adesso proprio sono smemorata, vergognosa, veramente, devo dire, io per esempio in Varosandra ho avuto, diciamo, nel lontano, adesso mi ricordo anche la data, 3 aprile del 1976, ho incontrato mio marito e ci siamo messi insieme, si diceva quella volta, ci abbiamo fatto la gita insieme, avevamo una grande compagnia e alla fine della gita ci siamo, diciamo, messi insieme in quella volta, e quindi poi abbiamo passato anni e anni e anni, e finché lui è morto, ma insomma passiamo a più di 35 anni insieme, quindi porta anche bene, quindi un buon incontro anche nella Varosandra.
Livio.
Ma io potrò dare poco, diciamo così, contributi modesti, perché la Varosandra l'ho fatta per conoscerla, però quello che mi attraeva nei momenti di relax o di riposo o anche di divertimento era l'acqua di mare e il mare, quindi io... Però il rifugio Premuda... La parola Premuda mi ricorda un qualche cosa distaccato dalla Varosandra. Chissà se qualcuno riesce a collegare questo nome, che per me è misterioso, alla realtà del Premuda Varosandra. Ecco. E io, diciamo, dico e denuncio la mia scarsa capacità di collaborazione proprio per i motivi che ho accennato.
Ma veramente sì, in effetti fai pensare, perché rifugio alpino Premuda, ma chi era Premuda? Chi era il signor Premuda che qualcuno ha, come dire, ha nobilitato dando il suo nome a questo posto quasi magico?
Mario Premuda. È Mario Premuda.
E fu
certamente, insomma, è stato un, adesso l'ignoranza vaga, eccetera, però è stato un alpinista, è dell'inizio del Novecento, e lui sicuramente in questo caso ha calcato le zone, e proprio visto che comunque il rifugio è stato costruito in un certo senso proprio dalla società alpina delle Giulie, pare, io devo dire, ho trovato diverse cose su internet, per cui qualcuno parla degli anni 40, qualcuno parla del 33, io credo che un po' si è costruito man mano questo rifugio. rifugio, però appunto il nome di Mario Premuda è stato dato come intitolazione dalla Società Alpina delle Giulie, cioè in realtà proprio per ricordare Mario Premuda. E che dire, adesso credo che appunto poi tutti l'hanno chiamato il Premuda, ma forse che sia nato, non lo so, stiamo un attimino percorrendo lidi un po' strani, ma io non so, devo informarmi se è nato nell'Istria o comunque era di queste zone. Io credo che come nome sicuramente era un autoctono. Però ricordiamo tante cose, tanti nomi, tanti luoghi che ricordano appunto spazi e momenti che il CAI, l'Alpina delle Giulie, hanno intitolato proprio nella zona che era la palestra, perché insomma in qualche modo comunque la Varosandra è stata la palestra di alpinismo di tantissimi alpinisti, quindi non solo lui, ma anche altri alpinisti riconosciuti, beh, al di fuori di Kügi, insomma, che ricordiamo benissimo. Ma,
La Varosandra è la palestra di roccia più grande d'Europa, naturale ovviamente, no? Poi un orto chicciale può costruirla anche come ritiene, però risulta la palestra di roccia naturale più grande d'Europa. Non solo, ma ci sono vie di come dire, da facilissime a difficilissime. E poi io ho ricordo di chi mi ci ha portato per le prime volte, capi, gente che è stata messa a capo delle squadre di soccorso alpino, gente che è andata ad aprire vie nel Sud America. Ricordo, Bianca di Beaco, per esempio, giusto il primo nome che mi viene in mente, ma ce ne sono stati tantissimi, tutti noti. C'è stato qualcuno, ovviamente, che ha lasciato la propria vita sulle rocce.
Ecco perché lui lo ricorda, perché lui, Mario Premuda, è nato a Lussimpiccolo. È nato a Lussimpiccolo, eccolo qua che ritorniamo, il cerchio si chiude, il 24 gennaio del 1901, poi morto invece il 27 settembre del 31, no, il 27 settembre del, insomma, la data qua sembra un po' così, ma insomma diciamo nel 31, ed era appunto un lussiniano, quindi un lussiniano, secondo di sei fratelli, è figlio del capitano Luigi, quindi mare, monti, alpinisti, eccetera, e di Felicita Ivancic. E anche qua lui, diciamo, non era esule, ma si è trasferito a Padova. E dopodiché Ove si è laureato anche in ingegneria. Quindi pare sia stato dotato di un fisico atletico, e quindi era uno sportivo, e su questa base nasce tutta la storia di Premuda. Naturalmente poi invitiamo tutti ad andarla a leggere meglio di noi, che per quanto mi riguarda sono fortemente ignorante, però appunto pare che appunto lui fece numerose esplorazioni, ha fatto tantissime vie, si è insomma profuso in questo ambito, quindi per questo gli è stato intitolato. Quindi partiamo sempre dal mare, Lussino, papà capitano, e poi ritorna invece il discorso dell'alpinismo, eccetera. Io ricordo solo che stiamo andando verso, come dire, verso il tramonto, l'ultima parte della nostra trasmissione. Lascio la parola ai nostri Muzio e Livio.
Beh, a questo punto che dire? Il nostro tempo sta per finire, ma sappiamo che una porta si chiude e altrove continueranno ad aprirsi portoni. Ecco. Quindi, appunto, anche la vita umana, no? Finisce quella biologica, ma sappiamo che continua altrove.
Certo,
e quindi,
certo.
In qualche modo, proseguiremo tutto quello che abbiamo dentro, portandolo da altre parti.
Ecco, voglio ricordare ai nostri ascoltatori, ma anche ai nostri soci, che la trasmissione Terra e Vita ha avuto anche un parto felice, un libretto che ricorda gli animali tipici del nostro territorio ed è un qualche cosa che rimane perché è difficile, diciamo così, si possono sciupare anche i libri erano anche bruciati, ma nel nostro cervellino e anche nel nostro cuore rimarrà questo ricordo cartaceo ma pieno di buone notizie, no? E soprattutto continuerà a lavorare, diciamo, sull'onda che noi abbiamo dato a questa trasmissione. Terra e vita e far conoscere soprattutto gli animali domestici ai ragazzi e anche ai loro genitori che nella loro vita non hanno ancora visto una pecora, una capra, una gallina né un bovino. Ecco, sarà un trasporto verso la natura che continuerà a lavorare in nostra vece. Ai nostri ascoltatori, un buon arrivederci.
E sempre arrivederci sia. Ci vediamo.
Da tutti, buona giornata.
Radio Nuova Trieste ha presentato Terra e Vita, alla ricerca del cibo, a cura di Livio Dorigo e Tiziana Cimolino.